Buonasera a tutti, come ogni mercoledì alle 21 va in onda Linea d'Ombra, che in pratica prosegue per un'ora la sua ricostruzione consueta del fenomeno mafioso. Nella scorsa puntata, la sesta, abbiamo affrontato il problema della mafia negli anni 60. Abbiamo visto come negli anni 60 si è consumata una vera e propria guerra che appunto si conclude nel 69 con la strage di Viale Lazio, che chiude appunto una stagione di violenze estreme per la popolazione di Palermo, che vede scontrarsi queste due fazioni, queste due macro fazioni, rappresentate da una parte dalla famiglia del Cavataio, che era la famiglia di Porta Nuova, e dall'altra da questa nuova mafia che si andava affermando in questo periodo molto più violento, ovvero la famiglia dei Corleonesi, rappresentata fino all'epoca ancora da Luciano Liggio, che come sapremo qualche anno dopo però fu arrestato e lasciò il comando supremo nelle mani di Salvatore Riina, ben più famoso di lui. Ma adesso mandiamo il primo pezzo, Just Last dei Buzzcocks, e ci risentiamo fra un po'. There's bed in your eyes, but there's comfort to trust. Just us, just us. Your heavenly lies, and you say that it's a must. Just us, just us. We share all my dreams, and my head's about to burst. Is it all real? That's how it seems, but it all comes down to dust. Your hands feel a need, I don't know if it's too much. Just us, just us. It seems it's only greed to taste all that you touch. Just us, just us. Shattered all my dreams and my head's about to burst. Is it all real? That's how it seems, but it all comes down to dust. Your dreams to possess, it hurts and so unjust. Just us, just us. If nothing matters less, then I wouldn't make a fuss. Just us, just us. I was slow to catch on, and that just makes it worse. If passion is a fashion, then emotion is our curse. Is our curse. Your dream to possess, it hurts, it's so unjust. Just us, just us. If nothing mattered less, then I wouldn't make a fuss. Just us, just us. It's my imagination to see things as I choose. Love has a reputation that it can only lose. E quindi torniamo in studio con questa ricostruzione, ripartendo appunto da chi quella guerra, la guerra svoltasi negli anni 60, la vinse. Infatti la guerra si interruppe brutalmente con la strage di Viale Lazio che, come abbiamo detto la settimana scorsa, è appunto terminata con la strage della famiglia mafiosa del Cavataio e quindi da un'affermazione estrema di potenza da parte delle famiglie corleonesi. Quindi gli anni 70 non possono che aprirsi nel nome della famiglia vincente. I corleonesi, quindi inarrestabili, ma sotto la figura ancora un po' ambigua di Luciano Ligio, da un lato sembra quasi essere un filosofo, dall'altra sappiamo che era capace di decisioni brutali, ma che a differenza del periodo in cui sarà in carica Totò Riina, ancora non aveva ordinato delle stragi estreme come saranno quelle poi dei corleonesi conosciuti negli anni 80. Intanto quindi Luciano Ligio, all'indomani di questa strage, entra a far parte del triunvirato che avrà il compito di sanare, di pacificare gli screzi tra le varie famiglie ottenuti negli anni 60. Di questo triunvirato faranno parte diciamo i tre personaggi chiave di questi anni 70: Luciano Ligio, che abbiamo già nominato, Stefano Bontade o Bontate, c'è chi dice che sia più giusto di chiamarlo Bontate, e Gaetano Badalamenti. Di questo triunvirato, come potete sentire, mancheranno per la prima volta i Greco, che in pratica sono rimasti sotto la figura di Michele Greco, che a sua volta diciamo dipende dalla famiglia dei Corleonesi. Adesso ascoltiamoci un altro pezzo, Ceremony dei New Order, e poi vediamo una breve biografia su questi tre personaggi. Quindi partiamo dal racconto, dalla biografia del primo fra i tre, secondo importanza, secondo il codice mafioso. Il primo perché, a differenza degli altri due, era l'unico che aveva discendenze già mafiose. Stiamo parlando di Stefano Bontate. Leggiamo da un libro scritto da Alessandra Dino, Stefano Bontate e la mafia transnazionale. Ci fa una piccola biografia del personaggio. E dice, Stefano Bontate nasce a Palermo nel 1938, è stato un criminale italiano, boss di Cosa Nostra. Erroneamente talune fonti lo riportano con il cognome Bontade, ma in realtà il cognome è Bontate. Amava farsi chiamare anche il principe di Villa Grazia, malgrado non vantasse alcun titolo nobiliare. Era figlio di uno dei più autorevoli capimafia degli anni 60, Francesco Paolo Bontate, meglio noto come Don Paolino Bontà. Il Don Stefano frequenta il liceo Gonzaga presso i Gesuiti e successivamente, insieme al fratello Giovanni, segue le orme paterne, divenendo pienamente organica alla famiglia mafiosa, comandata dal padre e inserita nel mandamento di Croce Verde, alla periferia orientale di Palermo. Diventa capo della famiglia di Santa Maria di Gesù a soli 20 anni, con l'aggravarsi delle condizioni di vita del padre. Quindi, noi lo conosciamo come capomafia della famiglia di Santa Maria di Gesù, nel mandamento Croce Verde. Quindi vuol dire che accanto a lui, nelle altre due famiglie, diciamo che concludevano questo mandamento, c'erano anche i Greco, come si sa, reggenti di Croce Verde. L'altro personaggio che non abbiamo ancora analizzato di questo triumvirato è Gaetano Badalamenti, che non è mai capitato di descriverlo neanche in precedenza, mentre Luciano Ligio l'avevamo visto già negli anni 60, che si era contraddistinto per la sua per il suo modo di pensare estremamente violento e cinico, in diverse stragi che portavano il suo nome, insomma. Gaetano Badalamenti invece nasce a Cinisi nel 1923 ed è stato un criminale italiano tra i membri sempre di Cosa Nostra. Questa volta la nostra fonte è il Family Affair. Dontano fu il capomafia della sua città natale Cinisi in Sicilia e capeggiò la cupola mafiosa nel 1970. Nel 1987 fu condannato negli Stati Uniti a 45 anni di reclusione in una prigione federale per essere stato uno dei leader dell'allora chiamata Pizza Connection, ovvero un anello di narcotraffico di cui parleremo fra un po', da 1,65 miliardi di dollari, che tra il 75 e l'84 aveva utilizzato pizzerie site negli Stati Uniti come, diciamo, punto finale dello spaccio internazionale che prendeva l'eroina base dal Medio Oriente, la raffinava nei laboratori presenti nel territorio palermitano. Si parla appunto della famosissima storia dei chimici marsigliesi che vennero in Sicilia a insegnare come si raffinava l'eroina, e da lì, cioè da qui, dalla Sicilia, partiva verso le coste degli Stati Uniti, nella fattispecie a New York. Infatti si parla che intorno tra il 75 e il 77 circa l'80% dell'eroina presente a New York fosse di mano mafiosa. Ma adesso ascoltiamoci un paio di pezzi, ovvero in ordine a Autonomy dei Buzzcocks, New Rose dei Damned, e ci risentiamo dopo.
Oh, him.
Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I've got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange, oh why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late.
Quindi prima di questi due pezzi stavamo parlando di Badalamenti, continuiamo parlando di lui come facente parte di questa triade che comandava la rinascita che sarebbe stata della mafia negli anni 70. E, la sua carriera si intrecciò molto con quella del Montade, perché appunto questo affare che si scoprì soltanto negli anni 80 di eroina tra la Turchia e Sicilia e le coste degli Stati Uniti vedeva la compartecipazione sia del Badalamenti, che si occupava materialmente dei contatti con gli Stati Uniti, sia del Bontate, che comunque curava l'affare. Ma la scoperta di un così ardito traffico, diciamo, internazionale di eroina, la scoperta di questo appunto fenomeno mostrò diverse cose, tra le più importanti che la mafia, per poter operare questo collegamento internazionale, questo gasdotto che portava l'eroina fino negli Stati Uniti, si servirono delle alleanze che tuttora si suppone permangano con i clan camorristici, ovviamente, perché comunque le navi che partivano comunque piene partivano dal porto di Napoli per gli Stati Uniti, della mafia corsa, della fratellanza e della mafia turca per quanto riguarda insomma il recapitamento della sostanza grezza. E quindi, dette queste premesse, i soldi che fruttarono questa enorme massa di eroina esportata negli anni 70, come ci sovviene anche dalle parole di un famoso magistrato che purtroppo fu ucciso 20 anni dopo, negli anni 70 questi soldi dovevano trovare una direzione, dovevano in qualche modo essere investiti o sarebbero rimasti fondi neri, insomma, per l'eternità. Quindi la mafia negli anni 70 soprattutto diventa impresa, ovvero si occupa di investire questa enorme massa di capitale. Talvolta il denaro veniva investito personalmente in imprese lecite, come è stato il caso emblematico di Calogero Vizzini e di Lucky Luciano, che intestarono al cugino di Lucky Luciano, che si chiamava come lui Salvatore Lucania, una industria di dolciumi presente a Palermo, che in realtà poi era fornitrice di eroina. Ma questo fu scoperto immediatamente, quindi negli anni 70 la nuova idea sarà quella di affidare a uomini, diciamo, di prospettiva i propri guadagni. Questo ha fatto sì, ovviamente, da creare delle connivenze strane che, ascoltando questo piccolo estratto dell'ultima intervista rilasciata 48 ore prima di morire di Borsellino, ci spiegano meglio del perché, quindi, la presenza di Mangano nella villa di Berlusconi tra, appunto, negli anni 70, tra il 74 e il 77, appare in realtà chiarissima. Andiamo ad ascoltare il pezzo.
Vittorio Mangano l'ho conosciuto in epoca addirittura antecedente al maxi processo, perché fra il 74 e il 75 Vittorio Mangano restò coinvolto in un'altra indagine che riguardava talune estorsioni fatte in danno di talune cliniche private palermitane, che presentavano una caratteristica particolare: ai titolari di queste cliniche venivano inviati dei cartoni con all'interno una testa di cane mozzata. Vittorio Mangano risiedeva abitualmente a Milano, città da dove, come risultò da numerose intercettazioni telefoniche, costituiva un terminale del traffico di droga, che conducevano le famiglie palermitane.
Dunque, quando Mangano al telefono parlava di droga, diceva cavalli?
Diceva cavalli e diceva magliette talvolta. Se non pigli errore, si parla di cavalli che dovevano essere mandati in un albergo, quindi non credo che potesse trattarsi effettivamente di cavalli. Se qualcuno mi deve recapitare due cavalli, me li recapita all'ippodromo. Tant'è che Mangano fu condannato al dibattimento del maxi processo per traffico di droga.
Quindi, a quanto pare, dalle parole di Berlusconi, che in questi anni si è difeso dicendo che la presenza di Mangano era comunque in forma di stalliere, saprete questa, insomma, battuta buffonata detta da Berlusconi più volte, sappiamo sia dalle ricostruzioni, appunto, di queste vicende, per cui Mangano non era soltanto uno stalliere, ma conduceva appunto un traffico di eroina che sfociava a Milano, e oltre a questo sappiamo che Mangano fu presentato a Berlusconi da Stefano Bontate, di cui parlavamo prima, e fu Stefano Bontate a consigliarglielo come guardia del corpo, perché Berlusconi negli anni 70 aveva paura di possibili rapimenti. Questo ce lo conferma il testimone Francesco Di Carlo, che è collaboratore di giustizia soltanto dal fine degli anni 90, quindi ovviamente negli anni 70 tutto ciò non si poteva sapere, ma adesso abbiamo una visione più chiara di come andassero avanti i traffici all'epoca. Un'altra testimonianza dei loschi legami tra imprenditoria, ma casualmente riparleremo di Berlusconi, e mafia, risalgono appunto sempre agli anni 70, in cui Ciancimino Junior, testimone pentito da poco, afferma che il padre forniva grosse somme di denaro attraverso due imprenditori prestanome in Bonura e Buscemi, che avevano il compito di investire queste grosse somme di denaro a Milano 2 nella costruzione del progetto faraonico di questo imprenditore Silvio Berlusconi. Ricordiamo che il progetto fu fatto nel 1976 e che la prima pietra venne posata nel 1980 e che i fatti di cui stiamo parlando riguardano appunto l'area, cioè il periodo che va dal 70 agli anni 80. Quindi due canali che vedono Berlusconi coinvolto, diciamo, in questa vicenda. Da un lato la storia del pentito Francesco Di Carlo, che dice che quindi Bontate, attraverso Dell'Utri, che a sua volta conosceva Antonino Cinà, che è un politico della DC che aveva acquistato abbastanza potere in Sicilia, abbiano contattato Berlusconi per consigliargli Mangano come guardia del corpo. Dall'altro lato Ciancimino afferma che la mafia investì grossi capitali, sia personalmente il signor Ciancimino afferma di aver investito attraverso questi due imprenditori prestanome, sia lo stesso Ciancimino afferma che tutta la mafia, insomma, investì in quel grosso progetto che fu Milano 2 e poi la speculazione milanese.
Come giudica la fusione che si opera tra industriali al di sopra di ogni sospetto come Berlusconi o Dell'Utri e uomini di onore di Cosa Nostra? Cioè, Cosa Nostra si interessa all'industria? Come...
Beh, a prescindere da ogni riferimento personale, all'inizio degli anni 70 in poi Cosa Nostra cominciò a porsi il problema e ad effettuare degli investimenti leciti o paraleciti, come noi li chiamiamo, di capitali.
Dunque lei mi dice che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi?
È normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. E quindi non mi meraviglia affatto che a un certo punto della sua storia Cosa Nostra si è trovata in contatto con questi ambienti industriali.
Ma la storia degli anni 70 della mafia italiana non è soltanto quindi eroina e riciclo di denaro, ma anche la storia del primo pentito, che appunto si pentirà tra il 77 e il 74, ovvero Leonardo Vitale. Costui, se non conoscete la sua storia, la accennerò brevemente, disse di essere stato, insomma, molto dentro le famiglie palermitane, che fosse, diciamo, appunto un boss della famiglia di Portanuova, e nel 74 si pentì in preda a una crisi mistica, come lui disse di avere, ma non fu creduto dai giudici del tempo. In pratica cosa disse Leonardo Vitale? Disse le stesse cose che nell'84 dirà l'altro pentito eccellente, Tommaso Buscetta, che in pratica svelerà l'organigramma della mafia raccontandola dal dentro e dal suo essere stato appunto un boss di una famiglia mafiosa prestigiosa. Adesso ci ascoltiamo due pezzi nell'ordine: Hope dei Descendants e Subliminal dei Suicidal Tendencies.
You know.
Quindi torniamo un attimo a Vitale, che nel 74 fu considerato pazzo, tra il 73 e il 74, e dalla sua sentenza uscirà fuori una condanna per lui a 4 anni di reclusione più 3 di manicomio, e diciamo la conferma da parte dei giudici che la mafia nel 73 ancora non esistesse. Quindi il problema ambivalente di chi combatte la mafia in questo stato si comincia a creare sin da subito, sin dagli anni 70. Tornando quindi indietro, potremmo fare un piccolo resoconto e considerare che la mafia è come se avesse sempre arreso un tributo alla storia italiana. Dal 1860-1861, quando si rese complice dell'Unità d'Italia, nel 1944-45, quando fu complice dello sbarco degli alleati, e nel 47, durante la Guerra Fredda, sapete tutti ormai della strage di Portella della Ginestra, ne abbiamo parlato diverse puntate fa. Quindi considerare il rapporto tra mafia e politica va considerato anche alla luce di questi avvenimenti avvenuti dal 1860 in poi, per cui questo rapporto stretto tra mafia e politica ha avuto dal primario, diciamo, compito di alleanza anticomunista durante appunto la Guerra Fredda, fino alla complicità nelle stragi e negli avvenimenti comunque che contraddistingueranno la storia degli anni 70 italiani. Riprendendo le parole del filosofo Emanuele Severino, che nel 92, parlando della mafia, disse che la mafia è come un prezzo che la democrazia italiana ha dovuto pagare per evitare la dittatura del proletario. Quindi, partendo da un assunto che lo Stato italiano ha sempre avuto come una doppia dimensione, per cui uno Stato di diritto si è sempre affiancato uno Stato occulto, canali come la mafia e il terrorismo sono stati usati per legittimare la propria esistenza. E queste alleanze sicuramente si cementificheranno negli anni 70, sfociando comunque in un occulto patto sancito dalla morte dell'onorevole Moro nel 77. Ma prima di andare oltre, visto che il tempo sta per scadere, vi rimando alla puntata numero 2 degli anni 70, che sarà proprio il prossimo mercoledì, sempre alle 9. Ma prima di lasciarci, vi lascio con Blue Monday dei New Order.